Hop, 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 come misteriosa la leggerezza. Hop, 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 è una strana cosa, è una carezza che non vuoi. Hop, 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 butta via il dolore, la pesantezza. Hop, 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 cerca di inventare la tua leggerezza e volerai.
Dagli studi di Radio Mater, buon pomeriggio, va ora in onda Leggerezza, rubrica a cura di Simona Mancini. Tema della puntata, i luoghi. Nell'augurarvi ancora un buon ascolto, diamo subito la linea a Simona Mancini.
Buonasera da Simona Mancini, ben ritrovati all'ascolto di Leggerezza su Radio Mater. Puntata del mese di aprile, siamo in piena primavera, anche se abbiamo avuto un periodo abbastanza freddo che ci ha dato l'impressione di essere a Natale più che a Pasqua. Buonasera al nostro Francesco Vitale, che come sempre ci supporta in regia. Buonasera a Caterina Salvagno, la nostra grafica insostituibile, che mi porta sempre a tutti voi con le sue belle locandine dedicate alle nostre puntate. Quale sarà l'argomento di oggi? Sicuramente i più digitali lo avranno appreso già dai social, dalla pagina Facebook di Radio Mater. E a proposito vi ricordo che potete seguirci su Facebook, oppure in streaming sul sito della radio www.radiomater.org, segui la diretta. E se volete, io mi auguro di sì, perché è sempre importante avere un vostro feedback, potete inviarci un'email all'indirizzo diretta@radiomater.org. Ora sveliamo quale sarà il tema di questa sera, i luoghi. Ormai sapete che questa trasmissione trae ispirazione e anche concretamente spunto dalla mia raccolta poetica Leggerezza, edita da Il Leggio, libreria editrice. E prima di entrare nel cuore della nostra puntata, vorrei condividere con voi due notizie molto belle per me. La prima, lo avevamo accennato anche il mese scorso, è che Leggerezza è stata ammessa al Premio Strega Poesia 2023 ed è ufficialmente opera candidata. Questa è veramente un'immensa soddisfazione per me, che non avevo scritto intenzionalmente il libro con il fine di pubblicarlo, ma avevo dato spontaneamente voce, diciamo, alle mie emozioni, mettendo di fatto a frutto il dono innato che ho di riuscire a renderle facilmente in rima. Scrivere poesie vuol dire tirarsi fuori e pubblicare significa dare agli altri, quindi anche alle persone che non si conoscono, una parte di sé che non torna più indietro. E spesso è quella più riservata, più difficile da mostrare. Ed è stata fondamentale per me la spinta di una persona che mi ha fatto capire che quella parte così vera di me, così anche, lo ammetto, sensibile, profonda, poteva e doveva arrivare agli altri, che in qualche modo si sarebbero riconosciuti emotivamente nei miei versi. E a questa amica con la maiuscola e al mio editore, che ha creduto subito in me, dico un grazie vero e sincero. Comunque vada alla fine il concorso, perché non è da tutti comunque avere la possibilità, ecco, di essere parte di un concorso letterario, insomma, tra i più prestigiosi d'Italia. E l'altra novità è un invito che rivolgo agli amici romani o a chi dovesse trovarsi a Roma in quella data. Sabato 6 maggio alle ore 11 presso la Biblioteca Casa del Parco, che si trova all'interno del Parco del Pineto a Pineta Sacchetti, e grazie all'interessamento di Biblioteche di Roma si terrà una presentazione di Leggerezza, e quindi vi aspetto di persona. Ogni puntata della nostra trasmissione prende spunto da un tema che in qualche modo fa parte delle poesie del mio libro di Leggerezza, perché abbiamo scelto di parlare dei luoghi oggi. Intanto ricordiamo che il 22 aprile si celebra la Giornata della Terra, che è il nostro primo luogo e dovremmo sempre averne la massima cura. E poi i luoghi possono essere intesi come luoghi geografici in senso stretto, come spazi fisici che possono diventare luoghi dell'animo, fino a diventare anche veri e propri luoghi del cuore, capaci di portarci oltre. La letteratura italiana è intrisa di luoghi che hanno un valore diverso per ogni autore e anche una diversa funzione, in prosa piuttosto che in poesia. Proviamo a ricordare la Sicilia dei Malavoglia di Verga o le borgate romane di Ragazzi di Vita di Pasolini, dove il luogo rappresenta il contesto socio-economico e l'ambientazione in cui si sviluppa realisticamente la vicenda. Nella poesia i luoghi molto spesso non costituiscono il contesto, ma sono essenza della poesia stessa. Sono i veri protagonisti e anche talvolta il motivo ispiratore. Quindi, non solo per dare un contesto verosimile alle proprie opere con sfumature molto differenti, ma tanti sono i luoghi entrati nella poesia. Ne ricordiamo alcuni partendo dalla poesia latina, ad esempio, quindi da Catullo con Sirmione, e nelle poesie, diciamo, della letteratura italiana mi viene in mente Trieste di Umberto Sabba, diciamo, il luogo delle Cinque Terre nella casa dei Doganieri di Montale, Settembre a Venezia di Cardarelli, ma ancora la Liguria, sia in Cardarelli che in Caproni con Litania, tratta appunto di Genova, fino ad arrivare, non so, più a sud, alla Sicilia di Quasimodo in Vento a Tindari. E per la mia Roma, ci sono ovviamente Belli e Trilussa, ma anche Serata Romana di Pasolini, e anche poesie scritte da non romani come Carducci, che per esempio ha dedicato una poesia a Roma. E poi, per finire, insomma, mi viene in mente un testo particolare, molto noto, un testo di D'Annunzio, è La pioggia nel Pineto, dove i protagonisti si fondono con il luogo in cui in quel momento si trovano, come in una metamorfosi che lentamente si realizza. Ma facciamoci una domanda: che cos'è un luogo? I luoghi non sono solo dei punti da localizzare su una carta geografica incrociando due coordinate. I luoghi vanno osservati per essere compresi ed anche apprezzati e valorizzati. Il nostro paese è ricco di tanti luoghi che portano con sé, che incarnano in sé valori ambientali, storici, culturali, artistici, e i luoghi devono essere proprio scoperti da ognuno di noi, e la conseguente meraviglia, lo stupore che possono generare sono vera poesia. Allora, avventuriamoci in una poesia inedita che può aiutare a comprendere come un luogo visto prima da lontano, poi da vicino, se osservato nei suoi particolari, apre un mondo di significati, di suggestioni, anche suggestioni estetiche. È una poesia nata in loco durante il mio soggiorno a Firenze di qualche mese fa, proprio per presentare leggerezza. La poesia che ho scritto si chiama Santa Maria Novella e approfitto, ecco, la vorrei dedicare ad un amico che è il superiore della Basilica di Santa Maria Novella di Firenze, padre Graziano, che oggi compie gli anni, al quale rivolgiamo i nostri auguri. Ascoltiamola.
Scorrono i versi di una canzone che evocano il nome della stazione con cui ferrovia, capoluogo toscano, presto si raggiunge, valigia alla mano. Scesi dal treno verso l'uscita c'è la discesa, non la salita. In 4 minuti al lato Mancino, con lo sguardo la vedi già a te vicino. Il campanile è alto e assai stretto è sotto i tuoi occhi e sovrasta altro tetto che verso il cielo sembra puntare. Cornici e trifore si possono notare. C'è poi la piazza con lo stesso nome che para agli occhi stupenda visione di chiesa bianca dietro aiola verde in cui umano sguardo si bea e poi si perde. Doppio obelisco si può notare l'aiuola verde a delimitare. Lo sguardo adesso la chiara facciata osserva e studia che va contemplata. Che i domenicani predicatori impulso ebbero dei costruttori e i rucellai a grandi architetti incarico diedero, eppur perfetti, di costruire con cura e nel tempo quella meraviglia del Rinascimento. Pensò l'Alberti alla bella facciata, alla trabeazione, così ben studiata, ma si dedicò al grande portale che con gli altri due appare speciale. E suo appare agli occhi il verde ed il bianco, del marmo di Prato l'occhio non è stanco. A completar l'opera fu anche il Vasari che progettò bellissimi altari, e le finestre che lui ha accorciato ma di stile gotico al mondo ha mostrato. Nel fregio bellissimo della facciata esiste una vela che pare celata. Così, nella chiave di volta ci appare stemma rucellai a sigillo stampare. E nella lunetta sopra il portale un personaggio di chiesa speciale, il domenicano Tommaso d'Aquino, che all'ordine resta sì sempre vicino. Nella facciata poi ogni altra cosa, stelle e dei venti ben più di una rosa, e tra le volute ogni stella brilla, ed equinozio appare l'armilla.
L'armilla lo dico perché non è un termine di uso troppo comune, è uno strumento, cerco di dirlo in maniera semplice, che in questo caso era posto all'angolo sinistro della facciata ed è un antico strumento astronomico che aveva questa forma, diciamo, di anelli che in qualche modo dovevano rappresentare i circoli della sfera celeste. Sostanzialmente, aveva lo scopo di aiutare a determinare le coordinate degli astri. La poesia che abbiamo ascoltato è piena di spunti, di particolari, colti attraverso l'osservazione diretta, ma è la progressiva presa di coscienza della bellezza, delle potenzialità di un luogo, uno dei più belli di Firenze. Posso dire che se si va a conoscere anche all'interno si rivela una scoperta continua. E bisogna andare oltre la conoscenza superficiale e mnemonica dei luoghi. Io stessa l'ho scoperta questa cosa e compresa da grande, da docente, da quando ebbi l'occasione di rapportarmi con professor De Vecchis, che è un grande esperto di didattica della geografia, che mi fece avvicinare all'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia. E allora capii, cambiando il mio punto di vista, che la geografia è la materia più immediatamente utile ed utilizzabile, dico un termine forte, per gli studenti, ed è ricca di moltissimi spunti, anche trasversali, e può essere sempre al passo con i tempi perché è supportata anche dagli strumenti più moderni. Ne parliamo con il nostro primo ospite, il professor Riccardo Morri, presidente nazionale dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, un ente per la formazione accreditato presso il Ministero dell'Istruzione, docente di Geografia Storica e Didattica della Geografia all'Università La Sapienza e già coordinatore della Commissione per lo Studio e la Conoscenza della Geografia nella Scuola presso il Ministero dell'Istruzione. Benvenuto Riccardo, grazie di essere qui con noi, è veramente un piacere averti qui.
Grazie, grazie Simona, è un grande piacere anche per me. Un saluto naturalmente a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Riccardo, noi vabbè, ci conosciamo da tempo, condividiamo insomma, con ruoli, competenze diverse, comunque l'idea, il valore didattico formativo di cittadinanza della geografia. E io volevo chiederti che valore ha per te come geografo il luogo e quanto è importante o in che modo è importante conoscere i luoghi.
Ma ti ringrazio, innanzitutto complimenti per la bellissima introduzione, anche per leggerezza e per questa poesia inedita, e che sono in qualche maniera esemplificative del valore del luogo, perché il valore del luogo non sta appunto nella sua dimensione estetica o storica-artistica, ma sta nella qualità della relazione che i gruppi umani o i singoli individui instaurano con il territorio. È la natura stessa di questa relazione che conferisce valore al territorio e che trasforma porzioni del territorio in luoghi. Senza questa relazione di significato e relazione significativa, noi ci troviamo di fronte ad uno spazio che naturalmente può essere misurato, descritto nella maniera più precisa o rappresentato nella maniera più evoluta, ma è privo di quella carica simbolica, come direbbe Angelo Turco, che appunto trasforma lo spazio in territorio e che appunto può essere inteso e declinato anche come una costellazione di luoghi. E quindi tu prima hai citato appunto Gino De Vecchis, che è stato prima di me per 16 anni presidente dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia ed è uno dei maggiori esperti di didattica della geografia, non solo in Italia, e lui parla proprio dell'importanza dell'esercizio intimo della memoria spaziale nelle fasi soprattutto dell'apprendimento. E qui ci sono queste due dimensioni, no? L'intimità della relazione, che chiaramente non è un'intimità che attiene solo alla sfera del singolo individuo, della singola persona, e che questa... che la poesia in qualche maniera, no, consente di apprezzare, ma anche di esprimere in maniera forse più diretta e più esplicita di altre forme di rappresentazione, e poi appunto la dimensione logica del processo della costruzione della memoria. Nell'apprendimento questa è una dimensione fondamentale di cui si ha scarsissima consapevolezza, anche molto spesso nelle pratiche di insegnamento, ed è forse poi anche uno dei motivi principali per cui tanto danno si è fatto all'insegnamento della geografia nel sistema scolastico
Soffre parecchio.
italiano. Esatto, perché è un processo di apprendimento istintivo, no? Quando noi organizziamo la conoscenza, la organizziamo secondo due coordinate, che sono appunto quella del tempo e quella dello spazio. Ora, purtroppo, normalmente queste due coordinate vengono ridotte alla funzione descrittiva, invece sono categorie di analisi, categorie di comprensione, categorie di organizzazione della conoscenza. Giustamente, nella tua introduzione hai fatto riferimento, hai utilizzato un termine che in geografia è fortemente legato appunto al processo di osservazione e conoscenza dei luoghi, che è il termine contesto, che a me piace utilizzare con il trattino proprio tra con trattino testo, perché questi elementi, il territorio, i luoghi, non solo sono le scene, no, in cui gli avvenimenti prendono luogo, ma concorrono alla costruzione della narrazione, sia in prosa sia in versi. Peraltro, tra le forme di espressione artistica che tu prima giustamente citavi in relazione appunto a questa relazione significativa di contesto, io mi permetto di aggiungere anche la musica e le canzoni. Il grande cantautorato italiano fa leva in maniera potente su questa relazione di contesto per arrivare ad alcune delle forme di espressione più alte sul piano lirico, e quindi sul piano anche della canzone che si fa poesia. Ecco, indubbiamente appunto il valore del luogo sta in questa relazione di significato, e anche la cura dei luoghi passa attraverso la presa di consapevolezza, la presa di conoscenza di questa relazione di significato. Come dicevi giustamente tu, è su questo aspetto che si gioca anche il ruolo che spesso le conoscenze, le competenze geografiche possono avere, anche se non gli viene riconosciuto, nella costruzione dei percorsi di educazione alla cittadinanza.
Hai detto una parola, due cose, devo dire, questa della musica mi ha acceso veramente una curiosità e potrebbe essere un prossimo tema da trattare in un'altra puntata. E poi parlavi di percorso adesso, che è un'altra parola che mi ha suggerito un'altra domanda. Allora, noi siamo abbastanza vicini di età e rispetto a quando eravamo piccoli noi, a quando andavamo a scuola, l'approccio alla conoscenza dello spazio, che allora era prevalentemente mnemonico, abbiamo detto, insomma, è cambiato. La strumentazione tecnologica ha aiutato molto nell'orientamento, Ma quello che ti volevo chiedere, ci si orienta davvero usando ad esempio Maps oppure i giovani oggi utilizzano passivamente questi strumenti per la costruzione di un percorso? E aggiungo pure un'altra cosa simpatica, se si fa, volevo chiederti se si fa ancora orienteering e quanto è utile.
Allora, l'orientamento è una delle competenze fondamentali che si possono acquisire attraverso l'insegnamento della geografia. Ci sono ancora contesti, soprattutto in ambito associativo, dove si fanno esperienze di orienteering e alcune volte anche nelle scuole. E certo, la pratica dell'orientamento, del sapersi orientare nello spazio, oggi, come giustamente ricordavi, è mediata dall'uso dei devices. Ovviamente c'è il rischio, no, di essere spacciati per misone ISI. Naturalmente è necessità di utilizzare questi strumenti per quello che sono, cioè degli elementi che naturalmente possono ridurre il tempo con cui si accede alla conoscenza, ma che è una conoscenza mediata. E l'idea del percorso forse è l'esempio che più chiaramente può aiutarci a spiegare quello che intendo, vale a dire che molto spesso questi dispositivi tecnologici non ci consentono tanto di orientarci nello spazio, no? Ma ci aiutano a seguire la strada più breve per spostarsi da A a B, cioè per raggiungere una meta, una particolare destinazione. Il problema è che si perde tutta la ricchezza legata all'esperienza del viaggio, che è un'esperienza di attraversamento, che è un'esperienza appunto di osservazione, perché noi ci orientiamo nello spazio perché andiamo a individuare dei punti di riferimento e per individuare questi punti di riferimento dobbiamo appunto conoscere la realtà e distinguere i vari elementi che compongono la realtà nella loro complessità e reciproca funzionalità. E questo naturalmente è una perdita netta che non si recupera, che non può essere sostituito. Questo vale un po', no, anche per la dura lezione che ci ha impartito, tra le tante severe lezioni che ci ha impartito la pandemia, cioè la presunzione, anche se naturalmente gli era indispensabile perché dettato da condizioni di estrema necessità, che la didattica a distanza potesse surrogare e sostituire in tutto e per tutto la didattica in presenza. Ecco, se c'è un valore aggiunto tra i tanti, che è proprio dell'insegnamento della geografia, è quello di far comprendere l'importanza di aderire il più possibile al piano della realtà per fare della complessità, in realtà poi no, la propria comfort zone, no? Qualcosa quindi da cui rifuggire per arrivare a semplificare il più possibile questa complessità fino a banalizzarla, è quello che succede in genere, ad esempio, quando si parla di paesaggio, no? Che viene ridotto alla sua dimensione estetica, spogliandolo di tutta la dimensione valoriale, e ad esempio, no, attraverso l'insegnamento della cartografia e quindi prendere confidenza con il linguaggio della geograficità, ci si capisce che la complessità può essere manipolata, può essere semplificata, naturalmente con la consapevolezza, acquisendo la consapevolezza che quella rappresentazione non può essere né deve mai essere confusa con la realtà. Questo è utilissimo naturalmente per chi le rappresentazioni le deve produrre, ma è una competenza fondamentale per le cittadine e i cittadini del futuro, perché significa acquisire la necessaria consapevolezza e sapere critico di fronte alle presentazioni e alle rappresentazioni che vengono prodotte da terzi e che vengono somministrate in maniera abbondante, direi quasi bulimica, attraverso appunto i dispositivi tecnologici e i social media.
Riccardo, una domanda velocissima, secca, più personale.
Sì.
C'è un luogo che ti è particolarmente caro?
Beh, ce ne sono tantissimi, a me ne vengono in mente in particolare due rapidamente. Uno è la città universitaria, cioè il mio luogo di lavoro, che però per me è molto più del mio luogo di lavoro, in particolare la città universitaria di sera, quando si svuota del brulicare di anime e di persone, che appunto è uno dei miei luoghi per eccellenza. E l'altro, forse proprio per ricondurlo alla dimensione del viaggio, la Patagonia, che è stato il la meta, la destinazione del viaggio di nozze con mia moglie, che è ben lungi chiaramente da essere per me un territorio, perché l'ho vissuto da fruitore, da turista, però è stato per me anche l'esperienza di entrare in contatto con l'infinità dello spazio e di conseguenza con la dilatazione del tempo, insieme naturalmente alla persona che amo, che quindi ha caricato poi di particolare significato questa relazione per me con la Patagonia.
Bene, grazie. Quindi abbiamo parlato di geografia, abbiamo parlato di poesia, che sono strettamente, cioè sono molto più legate di quanto non si possa immaginare, e questo lo dico anche da italianista, non è poi così poco diffusa anche l'idea di tutelare, diciamo, il paesaggio attraverso la chiave dell'ispirazione letteraria. Mi viene in mente, anni fa avevamo curato anche un volume con Quaderni del Novecento, con una rivista di cui io sono, insomma, vice direttore. Abbiamo dedicato un numero, poi presentato proprio nella cartoteca di Geografia La Sapienza sui parchi letterari, quindi come esempio in qualche modo nel nostro territorio di luoghi di ispirazione di autori che sono però ancora fortemente legati, diciamo, incardinati, diciamo, al nostro paesaggio. E in letteratura ci sono esempi memorabili di localizzazione di luoghi, ad esempio Dante nell'undicesimo Canto del Paradiso, quando ci presenta la storia di San Francesco, fa una bellissima localizzazione di Assisi e in questo modo ci dimostra di conoscere direttamente i luoghi dell'Italia centrale, mentre nel contestualizzare la storia di San Domenico nel canto successivo, quello che insieme all'undicesimo costituisce il cosiddetto chiasmo della cortesia, non dimostra la stessa competenza rispetto al territorio spagnolo, che evidentemente conosceva più per sentito dire. E vi rileggo proprio brevemente i pochi versi del canto undicesimo del Paradiso a cui mi riferisco. Intra Tupino, è l'acqua che discende del colle eletto dal beato Ubaldo, fertile costa d'alto monte pende, onde Perugia sente freddo e caldo da porta sole, e di rietro le piange per grave giogo nocera con gualdo. Di questa costa, là dove ella frange più sua rattezza, nacque al mondo un sole, come fa questo talvolta di Gange. Però chi desso loco fa parole non dica scesi, che direbbe corto, ma oriente, se proprio dir vuole. Abbiamo parlato di luoghi geografici, dell'importanza di comprendere gli spazi che si vivono, della capacità di costruire il proprio percorso orientandosi, un percorso fisico che diventa anche percorso di conoscenza e di interiorizzazione. E allora, adesso proviamo a fare insieme, sui versi di una poesia tratta da Leggerezza, un viaggio in Umbria. Immaginiamo di percorrere le vie di un paese medievale, noto a molti italiani, se non a tutti, uno dei luoghi più belli d'Italia. Da Leggerezza e Leggio Libreria Editrice, Assisi.
Ulivi verdi di umbre colline, mura ed arcate sempre più vicine, nitide e chiare ad umano sguardo, son per turisti meta e traguardo. È patrimonio dell'umanità questa italiana stupenda città, fatta di torri, di porte ormai aperte, di medievali vite sofferte. Cartello reca il nome di Assisi ed è sorriso sui nostri visi. Rocca si scorge su più alto colle, dove agli arresti fu posto da folle, da disertore, ragazzo cambiato, che mai si sarebbe così immaginato. Francesco, detto di Bernardone, a tutti parve aver perso ragione, perché scendendo dal suo cavallo, sua vita fece uscire di stallo. Nel darsi agli altri, se stesso trovò, e alla storia il suo esempio affidò. La cattedrale di San Rufino è prima meta del nostro cammino, bianca, imponente col suo rosone, in tutti suscita ammirazione. In essa è fonte battesimale che battezzò figura speciale, Francesco, Chiara e l'imperatore, Federico II del mondo stupore. Vicoli stretti, scorci medievali, spaccati di storie e luoghi speciali. Si erge una torre vicino Minerva e del comune la sede si osserva. Lungo le strade si scorge iscrizione che può indicarci dove è abitazione. Scendi le scale e troverai l'ostello dove nacque Francesco, il poverello. Ancora strada e a fine paese è la più grande delle sorprese. C'è San Francesco, che su tre livelli, per spirito e arte, è tra i luoghi più belli. Giotto è al livello detto superiore, reliquie e affreschi in quello inferiore. Ancor più sotto, tomba scarna e chiara, di San Francesco unica bara. Lì regna silenzio, memoria ed esempio. Di forza e altruismo il cuore riempio. Si esce da Assisi, si guadagna la strada e le merlature l'occhio tiene a bada. Scendendo a valle, poco lontano, tra ulivi e quiete, vi è San Damiano, il cui crocifisso parlò al giovinetto di Santa Chiara chiostro perfetto. Luogo di quiete e semplicità, ed è ciò che serve all'umanità per vivere appieno, apprezzare la vita, i momenti duri e l'erta salita. Della speranza il verde è il colore che può riempire di pace il cuore, quiete dell'animo stanco e provato, che in quel verde ha ora cercato.
Prima di salutare il professor Riccardo Morri, ci tengo a ricordare l'impegno dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, di cui lui è presidente. È un impegno importante e di qualità nella formazione dell'aggiornamento del personale docente, ma anche degli studenti. Possiamo ricordare la Notte della Geografia, bellissima iniziativa organizzata e tenutasi lo scorso 14 aprile presso l'Università La Sapienza, con tante attività laboratoriali pensate per interessi e fasce di età diverse. E ci tengo a dirlo perché l'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, di cui anch'io sono socia dal 2007, mi ha dato una chiave di lettura molto importante di una disciplina che, pur non essendolo in partenza, è diventata poi uno dei punti di forza della mia professionalità come docente. Grazie ancora a Riccardo Morri per il suo contributo e per essere stato con noi.
Grazie, grazie veramente a voi per lo spazio concesso e per la condivisione di questo tempo. Grazie, buonasera a tutti.
Grazie Riccardo, a presto.
Sogno all'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre, mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me. la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te. Te mancano le parole, e io solo so che sei con me, mia luna, tu sei qui con me, mio cielo, tu sei qui con me.
Dopo queste prime tappe, ci piace chiamarle così, del nostro viaggio insieme nella poesia e nei luoghi del nostro paese, da Firenze ad Assisi per ora, ci regaliamo qualche minuto di pausa musicale per riprendere insieme il nostro viaggio. Ben ritrovati all'ascolto di Leggerezza su Radio Mater in compagnia di Simona Mancini. È molto bello riprendere il nostro viaggio tra luoghi, poesia e leggerezza dopo essere partiti all'ascolto della voce di Andrea Bocelli sulle note di Con te partirò. E da una ricerca pubblicata su Focus vi dico che esiste anche una mappa del mondo realizzata con i titoli delle canzoni che ricordano luoghi del pianeta. Sulla proiezione di Mercatore vengono collocati, insomma, dei titoli come Born in the USA, London Calling, Radio Etiopia, New York, New York, e noi ci aggiungeremo volentieri anche il nostro Antonello Venditti con Roma Capoccia, e qui la mia indole, il mio animo di romana non tradisce. Abbiamo parlato di luoghi fisici che in certi casi entrano anche nell'animo. Ne parliamo con il prossimo ospite, Sandro Salvagno, editore, libraio ed anche poeta. Benvenuto Sandro.
Grazie Simona, buonasera e buonasera a quanti ci stanno ascoltando in questo momento.
Sandro Salvagno non è solo un editore, è il mio editore, è l'editore che ha scelto di pubblicare Leggerezza ed è la persona che mi ha conosciuto attraverso le mie poesie e ha creduto in me, e direi anche subito. Ti faccio una domanda cattiva, Sandro, così proprio per rompere il ghiaccio. Che luogo è Leggerezza?
Ma prima stavo ascoltando giustamente gli ospiti, l'ospite che mi ha preceduto, luoghi così del cuore, luoghi che creano un cammino anche per la vita stessa, affettiva e anche di lavoro. E leggerezza, il luogo leggerezza, io lo vedo nel luogo dove abito io, la mia città, Chioggia. Perché? Perché Chioggia, io la vivo costantemente da 68 anni, fin da bambino, la vivo quotidianamente, perché in me ci sono quelle tradizioni che appartengono al mare e alla laguna, perché i miei nonni erano due pescatori, uno di mare e l'altro di laguna. E in questi due luoghi ci sono le barche che spinte dal vento, dal remo, e scivolano sull'acqua con leggerezza. E quindi questo, credimi, mi ha fatto riflettere molto, ho rivisto un po' quelle scene, le barche con il vento di leggero, vento di nord-est della mattina, che si gonfiano le vele, si spingono verso il largo, e l'altro mio nonno che con un remo, su una barca di piccolo cabotaggio, si spingeva verso il suo luogo di lavoro. Ecco, leggerezza, tutte barche che scivolano con leggerezza sull'acqua, sulle creste piccole creste d'onda che si formano nella laguna.
Bene, questa devo dire è una descrizione di leggerezza che mi colpisce, insomma, mi ci ritrovo in parte. E parliamo appunto di luoghi. Tu trascorri la maggior parte del tuo tempo, hai trascorso buona parte della tua vita in un luogo particolare, dal mio punto di vista anche molto bello, la tua libreria. Mm-hmm. Cosa rappresenta per te e per coloro che la frequentano? È un luogo, no? Anche questo.
È un luogo, sì, dove io ho incontrato tantissime persone, tantissimi amici e perché no, anche quelli che poi sono diventati miei consuoceri, miei generi, quindi è un luogo dove io ho vissuto intensamente, io, mia moglie, anche i miei quattro figli, abbiamo vissuto intensamente a contatto con il mondo, e questo luogo per noi è un universo, un micro e un macrocosmo nello stesso tempo.
Dimmi. All'interno della libreria appunto mi viene in mente proprio il microcosmo, macrocosmo, anche un libro, adesso io prima scherzavo con leggerezza e poi mm-hmm. ne è venuta fuori invece una riflessione molto bella. Ti pongo la domanda in maniera un po' più seria, un libro, anche sì. Un libro, un luogo porta in un altro luogo, l'abbiamo visto, che sì. Tipo di luogo è? Come c'è un libro che per te rappresenta qualcosa in più rispetto a un luogo speciale, un luogo del cuore per te?
Ma non c'è un libro in particolare, diciamo che tanti libri formano per me un luogo in particolare, perché tutti questi libri che io ho pubblicato e in questi giorni ho potuti sbirciare uno per uno di nuovo, poi in casa mia avevo fatto dei lavori di ristrutturazione, più di 200 libri che mi hanno fatto percorrere 40 anni della mia vita, 40 anni di affetto anche verso queste persone che hanno scritto per me. E quindi non c'è un libro in particolare, ma ogni libro è un cammino, una storia, un luogo dove potersi collocare. Capisci?
Sì. E c'è un luogo fisico prima parlavi di Chioggia, sì. Un luogo geografico che ti è particolarmente caro? Proprio così, domanda
sì.
Secca.
Sì,
qual è?
Proprio così, proprio la mia città, come ti dicevo prima, che vive nella realtà. Sì, è quell'immagine della mia città che vive come sospesa in un mondo che va fra la laguna e il mare. Due entità, io chiamo entità perché sono due entità che spiritualmente sollevano questa città e la fanno vivere quotidianamente in tutto per tutto. La gente, i profumi, il vento, le mareggiate, tutto quello che c'è, tutto quanto contribuisce a creare anche in me stesso, prima tu in maniera impropria, scusa, mi hai definito anche poeta. No, quando verseggio, in queste mie parole che scrivo, c'è sempre un riferimento o al mare o ai profumi della laguna, ecco. Ecco, questo è, direi che sono un po' vincolato in questo mondo. Sì, è vero, perché io mi sposto pochissimo, viaggio pochissimo. Il viaggio più lungo che ho fatto in questi ultimi tempi è stato quello di venire a Roma. Ecco, tanto perché tu possa capire quanto poco mi muovo.
Lo ripeteremo presto, allora.
Sì. Peccato che
Grazie.
il 6 maggio non
È
potrò
stato.
esserci perché devo accompagnare mia figlia ad altare, quindi
Vabbè, sei giustificato, però.
essendo
Una
giustificato.
motivazione bella, insomma, importante. Grazie intanto, Sandro. Abbiamo
Grazie.
parlato appunto sia con Sandro che con Riccardo di luoghi cari. Credo che tutti noi ne abbiamo. Anch'io ho diversi luoghi che potrei definire luoghi dell'animo che mi portano oltre, che possono anche migliorarmi l'umore o rievocare momenti particolarmente belli, intensi. E sicuramente c'è il mare. Che cosa significa luogo dell'animo? Io lo intendo come un luogo, uno spazio fisico che diventa però anche un luogo dove trovare o ritrovare se stessi. Un luogo che per questo forse frequentiamo anche con una certa abitudine. E non può non venirmi in mente, come esempio calzante, straordinario di questo, una poesia tra le più belle della letteratura italiana in cui un luogo e persino un ostacolo conducono il poeta ad andare oltre e a naufragare in una sorta di leggerezza, l'infinito di Leopardi. E lo rileggiamo insieme. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando in terminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento ad stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente è viva, e il suon di lei. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio, e il naufragarmi è dolce in questo mare. È una poesia che non necessita di commento per la dolcezza e la
Assolutamente.
leggerezza che trasmette. In questo luogo caro, assolutamente normale, Leopardi vorrebbe vedere quello che c'è dietro la siepe, ma dall'ostacolo nasce un'opportunità. È sempre il concetto di resilienza con cui da una difficoltà si può trarre comunque qualcosa di positivo. Leopardi attiva il potere creatore dell'immaginazione che lo porta oltre l'ostacolo, a tal punto da provare quello stupore e quella meraviglia ove per poco il cuor non si spaura, come capita anche a noi quando proviamo qualcosa di talmente bello da non sembrarci vero. Come Leopardi, tutti noi abbiamo luoghi che diventano luoghi dell'animo, i nostri luoghi. Anch'io ho i miei luoghi, lo dicevo prima, ad esempio c'è Villa Borghese che mi riporta all'infanzia vissuta con i miei genitori e adesso anche da genitore con i miei figli e altri luoghi, ma soprattutto c'è un luogo meraviglioso che per me è stato ed è evasione, contemplazione della bellezza, meraviglia, anche quiete, storia, luogo di lavoro e in alcuni momenti non facili della mia vita è stato anche il luogo dove ho trovato la forza e la speranza ed è il Gianicolo. E a questo luogo, ben noto ai romani, ma anche a tantissimi turisti che lo visitano per poter godere della vista più bella di Roma, dedichiamo l'ultima poesia di oggi, tratta da Leggerezza, il Gianicolo.
Roma su sette colli un dì nasceva e con il tempo poi si cresceva. Che dopo i romani antenati si sono presto molto allargati. Sull'altra sponda del biondo fiume, su colle rivolto ad un altro nome, non era dal centro così lontano, era il bel colle del Bifronteggiano. Oggi di Roma è una meraviglia, nessuna città così le somiglia. Ampia visuale e cielo terso, nel panorama lo sguardo è perso. Sopra il bel colle ci sono scuole. Ci sono persone che vogliono star sole con dentro agli occhi la grande bellezza che può colmare la loro tristezza. La solitudine si va cercando, se con se stessi si sta lottando per affrontare ogni giorno la vita che ci ricorda quella salita. Così anche il Tasso si rifugiava sotto la quercia e orizzonte guardava. Di quella quercia oggi ci sono poche schegge, ma gli anni di storia ancora sorregge. Di Sant'Onofrio c'è la bella chiesa accanto a gente che non si è arresa. Del Bambin Gesù c'è l'ospedale che lotta ogni giorno contro ogni male, male tremendo che ai bambini toglie normalità, ma non quelle voglie di ritornare più forti di prima, così ineffabile, in semplice rima. Sopra il bel colle c'è il bianco faro che forse ci aiuta a riveder chiaro. Di Garibaldi la grande avventura ci fa immaginare Roma futura. Se sguardo attento tieni costante, il fontanone non vedrai distante. Roma è bellissima quando giunge sera e la quiete in me ora sento più vera.
Siamo alle battute finali della nostra rubrica, è stata una puntata che ci ha fatto letteralmente viaggiare con la mente e con l'animo e io mi auguro possa aver aiutato a riflettere su quanto sia importante conoscere, amare e dare valore ai luoghi, anche a quelli che per molti sembrano insignificanti. Nessun luogo potrà mai essere conosciuto, apprezzato e amato se noi per primi dubitiamo. E saluto tutti voi che ci avete seguito, ringrazio Sandro Salvagno per essere stato con noi.
Grazie a te Simona e grazie anche a Radio Mater per avermi ospitato.
È stato un piacere, ringrazio Francesco Vitale sempre per il suo impegno in regia e aspetto gli amici romani sabato 6 maggio al Parco del Pineto, la biblioteca Casa del Parco con Biblioteche di Roma per la presentazione di Leggerezza. E con tutti voi ci diamo appuntamento per il terzo giovedì di maggio, sempre con Leggerezza. Buona serata.
Buona serata.
Come misteriosa la leggerezza, hop, 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 è una strana cosa, è una carezza che non vuoi, hop, 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 butta via il dolore, la pesantezza, hop, 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 cerca di inventare la tua leggerezza e volerai.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Leggerezza, rubrica a cura di Simona Mancini. Tema della puntata, i luoghi. Vi ricordo il prossimo appuntamento con Leggerezza, previsto per giovedì 18 maggio, sempre alle 18.35. I programmi di Radio Mater ora proseguono con il radiogiornale da Radio Vaticana. Buona serata e buon proseguimento di ascolto.